Modem.
Né Santo Nicola di Flu né Marignano sono il punto di partenza della neutralità. La neutralità svizzera nasce nella guerra dei Trent'anni, dunque nel 600, e lì si sviluppa lentamente questa concezione di neutralità.
Die schweizerische Neutralität ist eine besondere Neutralität und sie ist ein Identifikation.
La neutralità svizzera è una neutralità particolare e un tratto distintivo del nostro paese. In primo luogo, la neutralità svizzera è permanente. Non siamo neutrali solo nel caso di uno specifico conflitto e nell'altro no. Oggi, purtroppo, i politici a Berna non vogliono più questa neutralità. Per questo deve essere iscritta nella Costituzione federale, per fare in modo che i politici non possano più ignorarla e coinvolgere il paese in guerra.
Più parole nella Costituzione non significano più neutralità. Ci sarebbe una specie di isolamento della Svizzera sul piano economico e soprattutto, ed è quello forse più difficile, sul piano della politica di sicurezza. In questi giorni continuiamo a fare delle collaborazioni anche con gli altri eserciti per prepararci per avere un esercito pronto, sennò diventerebbe un'illusione.
Le voci di Ignazio Cassis, Christoph Blocher e dello storico Marco Iorio ci hanno introdotto al tema di oggi, la neutralità svizzera, lo avete capito. Come vogliamo interpretarla? Beh, una decisione importante verrà presa il 27 di settembre in votazione popolare e oggi a Modem vi offriamo l'occasione appunto di formarvi un'opinione grazie ai due ospiti arrivati in studio che sono Greta Ghisin, consigliera nazionale dei Verdi per il No, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a lei.
E Marco Chiesa dell'UDC e quindi sul fronte dei promotori dell'iniziativa, consigliere agli stati, benvenuto anche a lei.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Allora, tra poco entriamo nel tema, ma prima vorrei partire con una domanda un po' così, diciamo, per avvicinarci ai dilemmi legati alla neutralità. Brevemente, Marco Chiesa, vede per strada un bullo che aggredisce un ragazzino, cosa fa? La domanda è provocatoria per dire, si può essere neutrali di fronte alle ingiustizie?
No, moralmente non si può essere neutrali di fronte alle ingiustizie. Bisogna semplicemente capire che cosa vuole fare invece il nostro Stato. Immagino che la Svizzera sia un faro, e così che lo interpreto almeno il nostro Paese, nel mondo, soprattutto per la mediazione per i buoni uffici che può offrire.
E quindi farebbe una mediazione tra il burro e il ragazzino.
Ma sicuramente li allontanerei, ma non sanzionerei né uno né l'altro. Cercherei di trovare la pace.
Greta Ghisin, lei si trova di fronte a due persone armate che si minacciano e la polizia è lontana, non può chiamarla. La tattica più efficace non è cercare di calmare le acque senza cercare di capire subito chi ha cominciato e chi è il cattivo. La domanda in questo senso è, la neutralità non è la strategia migliore per uscire da un conflitto?
No, cioè la neutralità è certamente importantissima e mi tengo a precisare che non è su questo che votiamo il 27 di settembre, perché la Svizzera è neutrale e resterà neutrale anche dopo il 27 settembre indipendentemente dall'esito del voto. Quello che è importante capire è che essere neutrali non significa essere neutrali nei valori, non significa non avere un'opinione su ciò che accade e io vorrei che la Svizzera continuasse a essere neutrale, ma nel pieno rispetto e in difesa del diritto internazionale, ed è questo che perderemo, questa possibilità che perderemo con questa iniziativa.
Bene, siamo partiti da due situazioni di vita privata che evidentemente non sono i dilemmi identici ai quali è confrontato lo Stato. Allora vediamo cosa chiede esattamente questa iniziativa, perché è un articolo costituzionale in più che verrebbe inserito nella Costituzione. Sabrina Zanini è qui dalla redazione, chiedo a te di spiegarci brevemente a questo elemento. La Svizzera è già neutrale, perché i promotori hanno voluto cambiare qualcosa nella Costituzione?
Ecco, abbiamo sentito lo storico Marco Iorio nella nostra copertina che spiegava come la neutralità svizzera sia nata nel 1600 con la guerra dei Trent'anni, per poi evolvere nei secoli. Quindi in fondo anche questa votazione potremmo considerarla una tappa di questa evoluzione. Comunque, venendo al dunque, qual è la proposta? L'iniziativa è stata promossa da ProSvizzera, da membri dell'UDC, che intendono fissare il principio della neutralità nella Costituzione federale, per preservarla nella sua forma armata e permanente. Questo per evitare che possa essere interpretata in modo flessibile a causa di pressioni esterne.
E concretamente cosa cambierebbe nella Costituzione?
Ecco, concretamente si direbbe chiaramente che la Svizzera non aderisce ad alleanze militari. Ci sono delle eccezioni, ma immagino che ne parlerai con i tuoi ospiti. Uh-huh. Inoltre la Svizzera non partecipa a scontri militari tra stati terzi e non adotta sanzioni contro stati terzi in guerra, fatta eccezione per quelle deliberate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'ONU, insomma. La Svizzera, in ragione della sua neutralità, continua a impegnarsi per prevenire e mediare i conflitti.
Questo è quello che contiene l'articolo. Ancora una battuta breve. La linea dei contrari più o meno qual è? Poi sentiremo i vari argomenti.
Certo. I contrari dicono che le principali richieste appena elencate sono già oggi una realtà di fatto. Insomma, il rischio, secondo i contrari, è di limitare con questa iniziativa le capacità di difesa della Svizzera. In particolare si ridurrebbe la cooperazione con alleanze militari o difensive, una limitazione che peraltro potrebbe anche indebolire la nostra industria degli armamenti. Infine veniamo al capitolo sanzioni. In caso di accettazione dell'iniziativa, il Consiglio federale non potrebbe più valutare, come oggi, caso per caso, quali provvedimenti adottare. Facciamo un esempio attuale, quello delle sanzioni contro la Russia in seguito all'aggressione dell'Ucraina, così come disposte dall'Unione Europea. Ecco, la Svizzera nel caso non potrebbe più allinearsi alla strategia europea.
Grazie Sabina per questa mise en place dei principali elementi di questa votazione, così possiamo entrare nel dibattito. Greta Ghisin, veniamo dunque soprattutto sul fronte delle relazioni internazionali, cioè su come si possa mantenere una neutralità credibile agli occhi degli altri, perché questo anche conta, non conta tanto come la chiamiamo noi, sono gli altri che devono percepirla come credibile. Come può essere credibile la neutralità svizzera se non c'è una linea precisa?
Innanzitutto ci vuole una linea precisa ed è ciò che noi abbiamo come Svizzera, che è la nostra linea e la difesa del diritto internazionale. Abbiamo sentito nella scheda di apertura che la neutralità si è evoluta nel corso del tempo, ma c'è una costante che fino ad oggi rimane e che rimarrà anche in futuro. La Svizzera non partecipa attivamente in nessuna forma ai conflitti armati, quindi non si immischia militarmente. Questo non significa che non si possa intervenire in un'altra maniera quando si è di fronte ad una violazione del diritto internazionale. È ciò che oggi fa la Svizzera: quando ci sono delle chiare violazioni del diritto internazionale, ha la possibilità e la libertà di adottare delle sanzioni verso il paese che è aggressore e che quindi ha violato quel diritto internazionale, e in questa maniera intervenire nei conflitti nel pieno rispetto del diritto di neutralità, perché il diritto di neutralità prevede solo che non si partecipi militarmente ai conflitti, ma con degli strumenti che non sono strumenti militari. E questa possibilità la perderemmo con questa iniziativa.
Marco Chiesa, questione di credibilità agli occhi degli altri. La Russia si è mischiata nel dibattito attuale in corso in Svizzera sulla neutralità e dice: dovete dire, cioè si espone per il sì all'iniziativa, quindi anche in caso di sì, una delle parti in conflitto, adesso nel conflitto tra Russia e Ucraina, che è un po' il nocciolo della questione per quanto riguarda le sanzioni, anche per loro un sì sarebbe un segnale chiaro. È impossibile essere percepiti neutrali.
Di un paese in effetti neutrale, che oggi invece viene definito come un paese ostile, come un paese che ha perso la sua neutralità. Non lo dice fra l'altro neanche solo la Russia, l'ha detto anche il presidente americano Joe Biden. Finalmente anche la Russia, finalmente anche la Svizzera non è più neutrale. Ma vorrei ritornare sulla questione del diritto internazionale, perché nel 2022 la comunità internazionale ha detto chiaramente che è un atto illegale la guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina, ma un centinaio di paesi non hanno preso delle sanzioni nei confronti della Russia. Significa che questi paesi allora non rispettano il diritto internazionale? Non è così, è semplicemente il fatto che il diritto internazionale è qualcosa che tu moralmente a livello legale hai la possibilità evidentemente di condannare, ma le altre sono delle scelte politiche, e la scelta politica di abbandonare la neutralità è stata fatta su pressione dell'Unione Europea. In effetti la stessa Unione Europea si immischia nella nostra campagna elettorale o di votazione, dicendo esattamente il contrario di quello che dice la Russia.
E degli Stati Uniti, direi, anche la pressione, se non anche in certi settori economici interni. Ma questo è un altro capitolo.
Sicuro,
ma quello...
Vogliono che ci schieriamo,
ma la mia domanda sulla percezione internazionale di come applichiamo la neutralità è la seguente nei suoi confronti. Cioè, è impossibile mantenere una linea che non faccia uno sgarbo a nessuno. nel contesto attuale. Quello che intendo, nel senso che se si dice sì, si viene percepiti come favorevoli alla Russia, da tutti, anche dalla Russia. Se si dice no, se viene percepiti come favorevoli a un fronte occidentale, da tutti i tuoi schieramenti. Ad ogni modo è impossibile essere percepiti neutrali quando c'è un conflitto. È questo che intendo chiedere.
Assolutamente sì, la neutralità è una posizione scomoda fondamentalmente, ma è la posizione che ti permette di giocare un ruolo nel mondo, perché la Svizzera è un paese da 9 milioni di persone, 400 volte più piccola ad esempio della Russia. Quale ruolo può giocare nello scacchiere internazionale? Può giocare quello del mediatore, può giocare grazie alla sua neutralità e la sua credibilità, se mantiene una linea corretta che non è flessibile. Non si può essere flessibile caso per caso oppure neutrali caso per caso. Diventa una situazione ingestibile, diventa una situazione poco seria. E questo è stato notato dalla comunità internazionale, che evidentemente ha sentenziato che la Svizzera non è più un paese neutrale.
Greta Ghisin, è possibile, come dice Chiesa, essere mediatori solo con una neutralità rigida?
No, è possibile. Innanzitutto non esiste un diritto acquisito all'essere mediatore di un conflitto, ma il fatto di essere o di poter essere mediatore dipende anche dalla credibilità, dalla discrezione, dipende dalla competenza che si porta al tavolo delle trattative, ma anche lì essere neutrali non significa essere imparziali nella mediazione ed essere imparziali di fronte al diritto. Esistono delle violazioni del diritto che vanno assolutamente rimarcate anche per un paese neutrale. Questa iniziativa ci promette più indipendenza. E lo abbiamo sentito, ci sono pressioni dallo scacchiere internazionale, dall'una e dall'altra parte. L'iniziativa ci promette più indipendenza, ma di fatto produce l'esatto opposto, perché oggi la Svizzera, con la definizione che abbiamo di neutralità, che tra l'altro è già iscritta nella Costituzione, la Svizzera ha la possibilità di intervenire caso per caso, valutare caso per caso se, come e contro chi adottare sanzioni. Con questa iniziativa noi questa libertà che abbiamo oggi la perdiamo, perché l'iniziativa limita la possibilità di adottare sanzioni a quelle sanzioni che sono state avallate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ora, noi sappiamo che lì siedono 5 membri permanenti che hanno diritto di veto, tra cui la Cina, la Russia e gli Stati Uniti d'America. Di fatto noi delegheremmo la libertà che abbiamo oggi di adottare e decidere sanzioni e la lasceremo in mano alla Russia, alla Cina, agli Stati Uniti. È questo che vogliamo? Io penso proprio di no. Ma
io penso proprio il contrario, che la Svizzera deve decidere di rimanere un paese neutrale per poter far sì di non essere un giudice di parte la mattina e poi magari proporsi come mediatore di pace la sera. Non è possibile questa situazione.
Beh,
cambieremmo
paesi,
dei valori.
Ci sono paesi...
Dei paesi che non hanno preso nessuna sanzione e d'improvviso sono diventati dei paesi quasi mediatori. Pensi lei, stiamo parlando del Pakistan, stiamo parlando della Turchia.
E non sono paesi neutrali, eppure sono riconosciuti come mediatori.
Ma certo, perché non hanno messo delle sanzioni alla Russia. È per questo che sono diventati interlocutori. In un momento di, fra l'altro, allora qui parliamo di un'ipocrisia, perché mettiamo delle sanzioni agli Stati Uniti magari per gli attacchi all'Iran, non mettiamo delle sanzioni agli Stati Uniti perché hanno prelevato, può anche non piacermi evidentemente chi era il presidente del Venezuela, ma sono andati e l'hanno portato via, ma lì, ecco, per una questione di opportunismo non diciamo niente. Invece la nostra linea deve essere chiara e precisa e riconoscibile, l'ha detto prima lei.
Quello che volevo dirle, al di là della linea, è che appunto il ruolo di mediazione che lei ha messo sul piatto un paio di volte, di stato mediatore, i famosi buoni uffici, non è le dinamiche internazionali attuali dimostrano che non è strettamente legato alla neutralità, perché ci sono paesi come Pakistan, l'Oman e la Turchia che si sono potuti schierare come mediatori senza essere neutrali. Era solo quello che facevano notare.
Strettamente legato alla nostra tradizione, al nostro modo d'essere, per quello che anche delle istituzioni internazionali hanno la loro sede nel nostro paese, per quella che è nata qui anche la Croce Rossa. Non è un caso fondamentalmente, ma dobbiamo scindere quello che è il diritto internazionale e la condanna morale che deve esserci, perché così ha fatto anche la Svizzera e tutti gli altri paesi all'interno del gremio dell'ONU, ma dall'altra parte invece cosa vogliamo fare in caso di guerra? In caso di pace invece è evidente, se ci sono delle violazioni dei diritti umani noi possiamo mettere delle sanzioni, abbiamo una legge sugli embargo che rimarrà attiva.
Greta Ghisin, le sanzioni, siamo entrati un po' in questo tema, che è quello più concreto di questa iniziativa, diciamo così, la possibilità di adottare sanzioni, non è un'illusione pensare che non vengono percepite come azioni militari, quasi aggressive, perché limitano la capacità di uno Stato, cioè anche adottare sanzioni significa schierarsi, appunto lo dimostra la Russia che dice la Svizzera oramai si è schierata perché ha adottato le sanzioni dell'Unione Europea nei nostri confronti.
Beh, il fatto che la Russia ci consideri oggi un paese ostile non mi spaventa granché, devo dire che siamo in buona compagnia, perché la Russia ormai ha parecchi paesi che considera ostili, questo non ci impedisce di avere comunque ancora una presenza diplomatica a Mosca e di fare anche da tramite per altri paesi nelle trattative e nei dialoghi che ancora comunque la Svizzera mantiene con Mosca. Questa è una cosa che va detta, al di là dei grandi proclami che può fare Putin, sappiamo il tipo di politica che fa, sappiamo il tipo di retorica che adotta. Le sanzioni non sono sempre efficaci, non sono sempre giuste, vanno valutate caso per caso e ci sono parecchi esempi in cui io non sono assolutamente soddisfatta di come il Consiglio federale e la maggioranza dell'Assemblea federale decidono sulle sanzioni. Ci sono casi anche molto attuali in cui andrebbero urgentemente adottate delle sanzioni nei confronti di paesi, penso ad esempio nei confronti di Israele, ma anche nei confronti degli Stati Uniti, si può discutere, ma questo non significa che questo problema si può risolvere togliendo la possibilità di adottare sanzioni. Di fatto questa iniziativa ci toglie uno strumento per intervenire in maniera non militare nel caso di un conflitto bellico, per prendere parte a difesa dei paesi o dei popoli che sono aggrediti e condannando invece quei paesi che violano il diritto internazionale, che, lo ricordo, per un paese piccolo come la Svizzera è importantissimo, perché non è la nostra forza militare che ci difende nello scacchiere internazionale, è il diritto internazionale.
E qui entriamo nella dinamica delle sanzioni, esattamente. Quindi bisogna sanzionare la Russia per quello che ha fatto, bisogna sanzionare gli Stati Uniti, bisogna sanzionare Israele, bisogna sanzionare un sacco di paesi nel mondo. E noi, il nostro ruolo qual è? È quello del giudice? È quello del poliziotto?
Lei non vorrebbe alcuna sanzione, in fondo?
No, io vorrei semplicemente che la Svizzera potesse giocare quel ruolo che gli compete. Il ruolo che gli compete è quello di poter far parlare le persone per trovare una soluzione, perché sennò lei diventa, o il nostro paese, diventa altrettanto parte del problema.
E per 500... quello che l'UDC taglia i fondi destinati alla Ginevra Internazionale?
Ma guardi, i fondi della Ginevra Internazionale sono assolutamente sufficienti per fare quello che stanno facendo. Anzi, adesso ne fanno anche fin troppo poco, perché evidentemente vogliono solo far parte di un blocco geopolitico, quello degli Stati Uniti o quello occidentale, mentre non ci siamo accorti che il mondo sta evolvendo. Le sanzioni hanno creato 500.000 persone o creano 500.000 morti tutti gli anni, questo lo dice lo studio di Lancet. No, lo studio di Lancet Wolf Linder, sanzioni provocano la morte di oltre 500.000 di civili.
Quali
e bambini
sanzioni nei confronti
all'anno?
Di chi sono le sanzioni?
Nei paesi
svizzera?
Che noi stiamo dando, nei paesi che sono sanzionati, ci sono così tanti morti.
Sono morti che sono causati dalle sanzioni svizzere?
Sono i morti che lei in fondo non sta mai considerando, perché pensa che le sanzioni che stiamo adottando serviranno contro Putin, ma Putin oggettivamente non è molto interessato a quello che fa la Svizzera in termini di sanzioni, dovrebbe essere la Svizzera preoccupata di quale ruolo deve avere nel mondo.
Torniamo a parlare di questo, perché i morti immagino che siano anche morti per cause legate alla fame.
Certo,
e sicuramente non solo legate alle sanzioni svizzere, sicuramente sono anche dei casi di embarghi totali, che embargo totale è completamente diverso dalle sanzioni. Si possono sparare cifre a caso senza specificare da dove vengono e a cosa si riferiscono. Io vorrei che il dibattito rimanesse un po' più fattuale.
Le sanzioni non funzionano, lei lo sa, l'ha detto anche prima. Questi sono degli studi Lancet e sono degli studi Mertens del 2024. Poi, se lei non vuole leggerle perché non vanno nella direzione che le interessa...
Non rifacciamo queste cose senza permettere una vera discussione su questo punto. Torniamo a quello che chiede l'iniziativa, che è essenzialmente che la Svizzera potrà adottare soltanto le sanzioni delle Nazioni Unite. Come si diceva prima, le Nazioni Unite in un mondo sempre più conflittuale sono sempre più bloccate, perché Russia, Cina, Stati Uniti, che sono le potenze geopolitiche maggiori, possono possono mettere il veto, e anche da quello che dice lei, Marco Chiesa, dice un po' sfiducia, no, nelle sanzioni, nella loro efficacia legittima. A pensare male a volte però ci si azzecca, non è una scusa quella delle non adottiamo sanzioni per poter continuare a fare affari con tutti.
Ci sono moltissimi paesi che sono sanzionati dall'ONU perché non hanno avuto il diritto di veto. Il diritto di veto è stato dato a questi paesi, sì, perché sono quelli che hanno permesso la sconfitta del nazismo, è da lì che è nata fondamentalmente la loro
se non è una scelta opportunistica in fondo quella della
Essere neutrali,
no, di non adottare sanzioni per poter continuare a fare affari con tutti economicamente.
Non possiamo, il testo della nostra iniziativa è assolutamente chiaro, non si possono aggirare delle sanzioni fatte, promosse da altri paesi per far sì di avere noi delle opportunità in più. Questo mi sembra dovuto, è scritto nero su bianco, e poi le ribadisco ancora una volta, noi non rinunceremmo a quella legge sugli embarghi che è applicata a momenti di pace, che fa sì che i paesi che violano per esempio i diritti umani non debbano più avere dei contatti con la Svizzera, o comunque che noi possiamo mettere delle misure contro.
In effetti, signora Ghisin, l'iniziativa dell'UDC dice che non si possono, riformulo dal punto di vista linguistico perché è più comprensibile, ma non si possono adottare sanzioni al di fuori di quelle dell'ONU, però non si possono permettere l'aggiramento delle sanzioni come si è fatto anche in passato. Perché questa tattica non può bastare, secondo lei?
Perché di fatto si potrebbe continuare dalla Svizzera ad avere commerci con paesi e ditte sanzionate da altri paesi, e si mette sullo stesso piano gli aggrediti e gli aggressori. Di fatto, se non si prende posizione anche con delle sanzioni economiche, e si prende la parte dell'aggressore, perché vuol dire che si ignora il diritto internazionale, e questo è il punto centrale di questa iniziativa, che è il vero obiettivo dell'iniziativa, è poter continuare liberamente a fare commerci e a guadagnare soldi con paesi che sono in guerra, e fare commerci con paesi che sono in guerra. Sappiamo benissimo da dove la Russia va a prendere il denaro per finanziare la guerra in Ucraina, lo sappiamo benissimo. Vogliamo veramente diventare complici di questo? Questo significherebbe non essere più neutrali, significherebbe prendere parte attivamente a sostegno di una parte, della parte dell'aggressore, in questo caso semplicemente per continuare a fare i nostri comodi. C'è stata un'inchiesta del portale La République che indica chiaramente, come il caso Ems Chemie, che solleva dei forti sospetti che la Ems Chemie continui ad avere dei rapporti con delle filiali russe di aziende sanzionate all'estero. Questo è il punto della situazione. La famiglia Blocher e l'UDC vuole continuare a guadagnare sulle spalle di chi la guerra,
cioè,
la
anche
subisce.
In questo caso non abbiamo qui un rappresentante dell'Ems Chemie per rispondere, però
no, scusi, ma francamente pensavo che Greta Ghisin avesse dei argomenti migliori che attaccare l'Ems Chemie e di Christoph Blocher, perché lei sa benissimo che in diplomazia c'è un principio che è quello del curom normal. Il curom normal significa che dal momento che tu hai un conflitto con un altro paese, sebbene non sollevi delle sanzioni contro di lui, non puoi aumentare, non devi, non sarà possibile aumentare quello che è il commercio con loro. Quindi il fatto di non poter aggirare le sanzioni di altri, tu non possa aumentare quello che è il commercio con quel paese, è la garanzia che rimani neutrale.
Abbiamo capito che sulle sanzioni voi due non vi convincerete l'un l'altro della rispettiva posizione, non mi illudevo di questa cosa qua, ma penso che siamo riusciti a offrire agli ascoltatori.
Lei è molto ragionevole.
Siamo riusciti a offrire agli ascoltatori gli argomenti principali in tema di sanzioni. Vorrei aprire in questi ultimi minuti di trasmissione anche il capitolo sicurezza con una battuta a testa, perché l'iniziativa dice non possiamo aderire alla NATO, ad esempio questo già oggi è impossibile, però aggiunge che anche la collaborazione militare può avvenire solo quando la Svizzera è attaccata o ci sono atti preparatori, è imminente. Marco Chiesa, il Consiglio federale, una maggioranza dell'Assemblea dice, se non ci prepariamo con i nostri vicini non saremo pronti in caso di vera aggressione. Ci legate le mani dietro la schiena, questa è un'espressione usata.
Guardi, parliamoci chiaro, si scrive NATO e si legge Stati Uniti, il 70% del budget della NATO sono gli Stati Uniti. La Berna federale oggi sta discutendo già di inviare, di fare delle cooperazioni, degli addestramenti vicino a quello che è il confine con la Russia, di fare degli addestramenti laddove è il comando NATO, fra l'altro immagino che lo sappia, il comandante in capo della NATO è sempre solo scelto dal Congresso americano. Quindi oggi ci stiamo mettendo
con altre con gli eserciti di altre nazioni, sì, ci sono delle esercitazioni. Perché aumenta la sicurezza del cittadino non fare queste collaborazioni?
Ma perché noi, mettendoci all'interno di questo conglomerato atlantico della NATO, ci schieriamo forzatamente da qualche parte. Quando la NATO entrerebbe in un conflitto, noi saremmo assolutamente anche dentro in questo meccanismo, ma lo stiamo già vedendo in parte adesso. Allora, nei momenti di pace noi dovremmo sì discutere con la NATO, è stato anche fra l'altro detto quest'oggi sulla un'intervista sulla regione da parte di uno degli iniziativisti, noi possiamo ancora discutere, parlare, cyberattacchi, eccetera, eccetera. Quello che non possiamo è entrare, o non potremmo, ed è una linea rossa, entrare, integrarci nella NATO per essere poi dipendenti da quello che è il loro volere. E questo è sempre di più per loro importante, e purtroppo a Berna ci sono anche nelle alte sfere delle persone che ci vedrebbero ben volentieri integrati in questo sistema. Invece la Svizzera deve rimanere neutrale a livello permanente, a livello armato, con un esercito forte, quello che forse Greta Ghesi non ha mai voluto.
Non credo che i Verdi vogliano entrare nella NATO, perché sono l'unico partito, movimento, mi risulta, che abbiano il pacifismo scritto nei propri statuti.
Non vogliono l'esercito.
Quindi chiedo a Greta Ghesi perché continuare con queste collaborazioni con gli eserciti dei paesi vicini o di altri paesi, e quindi esponendoci a un potenziale fraintendimento di un potenziale aggressore della NATO, aumenta la nostra sicurezza.
Non sarò certo io a difendere le collaborazioni con la NATO, non è la mia linea personale, non è la linea del mio partito, lo ha ricordato molto bene anche lei, però ci tengo comunque a rimarcare una contraddizione di fondo nel testo dell'iniziativa, che è quello di dire non possiamo collaborare con nessuno, fatto salvo il caso di un attacco militare immanente da parte di un terzo paese. Ecco, questa semplicemente è un'ingenuità pazzesca, pensare che possiamo chiamare in aiuto delle alleanze militari o dei paesi terzi solo nel caso in cui noi ne abbiamo urgentemente bisogno, senza aver prima fatto delle esercitazioni comuni, oppure senza avere dei sistemi di armamenti e sistemi bellici che siano compatibili fra di loro. Non è la mia linea questa, ma ciò che chiede l'iniziativa semplicemente non è realistico, è veramente molto ingenuo, è molto ingenuo su questo punto. Ma c'è un'altra cosa che è assolutamente importantissimo precisare: non solo il 27 di settembre non votiamo sulla domanda neutralità sì, neutralità no, perché neutralità è e neutralità rimane, il 27 di settembre non votiamo sull'adesione alla NATO, votiamo su una definizione molto rigida di neutralità da inserire nella Costituzione, che di fatto limiterebbe fortemente il raggio d'azione e le possibilità di intervenire della Svizzera nel caso di violazioni del diritto internazionale, e questo certamente non è nell'interesse della Svizzera.
Io capisco l'imbarazzo di Greta Ghesi quando deve parlare dell'esercito, perché lei fondamentalmente non vorrebbe più nessun esercito, quindi non potremmo avere una neutralità armata. Mm-hmm. E qui è il mio argomento. Mm-hmm. La neutralità armata deve poter far sì che il nostro paese abbia sia un'industria che produce per la nostra sicurezza, sia evidentemente anche dei collegamenti verso l'esterno. Li potremmo avere quando c'è un'imminenza di un attacco, ma questo è successo anche esattamente nella Seconda Guerra Mondiale, quando il generale Guizon si era interfacciato con delle altre forze per poter dire: qualora dovessimo venire attaccati, noi agiremmo in questa maniera, la potremmo fare in maniera coordinata. C'è tutto il tempo anche per farlo, perché non credo che la Svizzera sia il primo paese che ha i confini di eventuali nostri nemici. Ma detto questo, Greta Ghesi diceva cosa è importante. La cosa importante che votiamo al 27 di settembre è il fatto di sapere di restituire al nostro paese quella identità chiara, non caso per caso, non flessibile, ma integrale, permanente e armata della nostra neutralità. Io credo che davvero bisogna avere il coraggio di dire al mondo che siamo disposti a parlare con tutti, che siamo un'isola, sì, dico un'isola, dove si possono cercare delle soluzioni. Se applichiamo sanzioni, se ci immischiamo nei affari degli altri, nelle conflitti degli altri, questo ruolo che abbiamo giocato bene nel corso degli anni, verrebbe meno.
Rita Ghisino, un'ultima battuta, anche lei, no, siamo in conclusione, mi spiace.
No, sull'imbarazzo, però io sì, non sono assolutamente in imbarazzo, possiamo discutere molto volentieri sul senso e la forza del nostro esercito, non è ciò su cui votiamo il 27 di settembre, votiamo su una definizione molto rigida di neutralità da inserire nella Costituzione che di fatto limiterebbe il nostro raggio d'azione. Neutralità non significa neutralità nei valori e io voglio una Svizzera che continui ad essere dalla parte
invece
del diritto internazionale, sì. Mi lasci almeno finire.
Prego.
Senza interrompermi nell'ultima battuta, grazie.
Io invece vorrei che non fosse una neutralità chiara, comprensibile, riconoscibile, credibile e non alla mercé delle pressioni internazionali o dei cambiamenti di consiglieri federali di cui oggettivamente non apprezzo la linea.
Questo l'avevamo intuito. Grazie Marco Chiesa, grazie Greta Ghisin per posizioni non neutrali grazie. Su
no,
questo
siamo
tema
siamo
in votazione. Evidentemente la votazione è in vista del 27 settembre. Grazie per il dibattito, grazie per l'ascolto. Adesso arriva il Radiogiornale delle 9.
Grazie a voi.